Resistenze batteriche. Le situazioni drammatiche emergenti sono sia l'aumento delle resistenze batteriche, minore impatto mediatico, che la diminuzione delle coperture vaccinali. La percentuale di mortalità infantile prima dell'avvento degli antibiotici era attorno al 25%. Gli antibiotici, assieme al programma vaccinale, hanno garantito un azzeramento della mortalità infantile. Un ribaltamento della situazione sarebbe drammatico. Già Fleming nel 1945 prevedeva che se la penicillina fosse stata utilizzata in modo scorretto, i batteri non avrebbero più risposto all'azione di questo antibiotico. La resistenza era già prevista in passato. Gli stafilococchi sensibili alla penicillina erano quasi il 100%, oggi sono lo 0%. Gli stafilococchi Streptococci pyogenes di gruppo A conservano sensibilità. Sicuramente la situazione dei batteri ospedalieri è molto grave, ma bisogna fare un intervento importante anche a livello domiciliare. Se le resistenze dovessero continuare ad aumentare, il medico, non sapendo come curare il paziente, dovrebbe necessariamente ricoverare il paziente allo scopo di poter utilizzare antibiotici preclusi all'ambiente extraospedaliero. Questo significherebbe creare disagi, aumentare i costi e favorire infezioni nosocomiali. L'OMS ha istituito nel 2008 la Giornata Europea degli Antibiotici e da quell'anno, il 18 novembre, viene celebrata questa Giornata Mondiale degli Antibiotici. Si parla di resistenze batteriche. AIFA e ISS hanno attuato una campagna informativa per i cittadini, allo scopo di educarli a ricorrere agli antibiotici solo se necessario e sotto prescrizione medica. Nel giugno 2013, in una riunione del G20, si è iniziato a parlare di questo fenomeno e da allora viene sempre esposto questo problema. L'antibiotico resistenza viene considerata, al pari dei cambiamenti climatici, come una minaccia globale. I medici del territorio giocano un ruolo fondamentale. Nel 2014 viene stilato un rapporto sulle resistenze batteriche, analizzando i dati di 114 diverse nazioni, tra cui l'Italia. La resistenza è una delle principali minacce ed è necessaria un'azione urgente. Afferma il vice direttore dell'OMS, senza un'azione coordinata il mondo verrà dominato da un'era post-antibiotica in cui si tornerà a morire di tifo, tubercolosi, polmonite, eccetera. Nel febbraio del 2015 Obama volle istituire una task force per tenere sotto controllo questo fenomeno. Il Ministero della Sanità inglese afferma che le resistenze sono un pericolo simile al terrorismo. Nel 2015 il Regno Unito afferma che se le resistenze continuano ad aumentare, si stimano solo in Inghilterra 80.000 morti. A maggio 2016 è stato isolato un ceppo di Escherichia coli resistente a tutti gli antibiotici. Americani e inglesi hanno chiesto una previsione di ciò che accadrebbe se gli antibiotici non dovrebbero più funzionare. Sono nel 2005, nel 2050 si prevedono 10 milioni di morti per infezioni batteriche non più curabili. Anche l'ONU parla di resistenze come una minaccia enorme. Non possiamo permetterci di rovinare queste armi terapeutiche che in tante occasioni ci sono state di grande utilità. L'uso degli antibiotici negli allevamenti animali è una costante, viene somministrato nel mangime. In questo modo non si ammalano e l'allevatore ha un maggiore guadagno. Quando consumiamo della carne ci facciamo a nostra insaputa una terapia antibiotica. È necessario che i medici facciano un uso appropriato degli antibiotici disponibili. Purtroppo si assiste a un abuso che porta a un aumento delle resistenze batteriche e di conseguenza a un aumento dei fallimenti terapeutici. Talvolta i medici prescrivono antibiotici forzati dal paziente. In Italia si isolano alcuni ceppi di bacillo tubercolare resistenti a tutti gli antibiotici disponibili. Bisogna fare affidamento al solo sistema immunitario. La resistenza non è un fenomeno individuale, ma collettivo. Il rapporto non è organismo antibiotico, ma microorganismo antibiotico. Chiunque può infettarsi con batteri resistenti, pur essendosi comportato sempre bene, in maniera diligente. Si prevede che per altri 5-7 anni nessun antibiotico sarà commercializzato. Infatti, passano dai 5-7 anni prima che un antibiotico scoperto possa essere commercializzato. La situazione è attualmente di fermo assoluto. L'ultima scoperta risale al 1987. È corretto distinguere tre resistenze: naturali, acquisite, resistenza trasferibile. Riguarda solo l'ambiente ospedaliero. Ci sono batteri che entrano in comunicazione tramite il pilo sesto. C'è quindi la trasmissione di un plasmide contenente informazioni per elaborare sistemi di resistenza. La resistenza naturale è quella resistenza che manifesta una specie batterica senza mai essere venuta a contatto con un antibiotico. Ancora prima che venisse scoperto l'antibiotico, quella specie già manifestava la resistenza. Ad esempio, il micoplasma è naturalmente resistente agli antibiotici che agiscono a livello della sintesi della parete. Le resistenze naturali sono pochissime e non destano particolari preoccupazioni, diversamente da quelle delle resistenze acquisite. La resistenza acquisita è quella resistenza che insorge in una specie batterica che inizialmente è insensibile all'antibiotico, ma con il passare del tempo e del contatto con l'antibiotico vengono selezionati dei mutanti resistenti. L'antibiotico perde via via efficacia e i batteri da sensibili diventano resistenti. La resistenza si gioca in base al valore della MIC e alla concentrazione che l'antibiotico raggiunge nella sede dell'infezione. Meccanismi di resistenza acquisita. Modificazione del bersaglio. La cellula batterica modifica il punto in cui l'antibiotico la colpisce a morte, rendendosi irriconoscibile all'antibiotico. Impermeabilizzazione degli strati esterni impedendo all'antibiotico di raggiungere il bersaglio. Inattivazione enzimatica, beta-lattamasi, acetilanti, adenilanti, fosforilanti. Sistema di efflusso attivo è il più recente, caratteristico degli streptococchi RN. Si tratta di pompe da efflusso contenute all'interno di alcune specie batteriche. Sono in grado di individuare l'antibiotico e rispedirlo fuori dalle cellule prima che riesca ad espletare la sua azione. Resistenza acquisita per modificazione del bersaglio. La cellula batterica potrebbe essere rappresentata virtualmente con tre appendici che rappresentano il punto debole della cellula batterica. L'antibiotico si lega in questo punto, avendo formula di struttura fissa tale da legarsi stabilmente alla cellula batterica, immobilizzarla e portarla a morte. La cellula batterica, diversamente dall'antibiotico, può tuttavia modificare la sua struttura. L'antibiotico non riesce più a legarsi alla cellula batterica. Il batterio è divenuto resistente. Ad aver perso di efficacia saranno tutti gli antibiotici che riconoscono quella struttura. Perdiamo quindi un'intera classe di antibiotici. L'approccio valido fino a una quindicina di anni fa, ovvero quello di usare l'antibiotici blandi in ambienti extraospedalieri come prima scelta, oggi non è più valido. Use the best first. Oggi si utilizzano subito i migliori antibiotici. Se utilizzassimo antibiotici deboli, potremmo avere resistenze che interessano comunque tutta la classe di antibiotici. Meccanismo di resistenza per produzione di enzimi inattivanti. Notiamo una parete interna e una parete esterna. Il PBP è la proteina legante alla penicillina. La penicillina, se vuole avere la meglio, deve riuscire a colpire questi bersagli PBP, cercando di evitare la beta-lattamasi, le beta-lattamasi che fungono da scudo. Le beta-lattamasi sono in grado di inattivare penicilline, penicilline specializzate, cefalosporine di prima generazione, una parte di cefalosporine di seconda generazione. Se io somministro amoxicillina, esso è intercettato dalla beta-lattamasi che vanno a distruggere il legame CN, L'anello si rompe e l'amoxicillina perde di efficacia. Se somministro anche acido clavulanico, esso funge da inibitore suicida andando a legare la beta-lattamasi. La amoxicillina agisce indisturbata. Meccanismo di resistenza per impermeabilizzazione degli involucri esterni. Se anche il batterio non è in grado di produrre beta-lattamasi, esso può essere in grado di rendere impossibile il passaggio dell'antibiotico dalla parete esterna a quella interna, dove sono appunto localizzate le PBP. Vengono ridotti i canali della parete esterna. Lotta tra batteri e antibiotici di specie annientate dai vari antibiotici non ce n'è nemmeno una. Di antibiotici cestinati ce ne sono molti. In genere i batteri non hanno beneficio nell'acquisire resistenza. Infatti, il batterio che ha ristretto i canali fa molta più fatica a ricevere nutrimenti e a smaltire i vari cataboliti. Anche la pompa d'efflusso è un peso per il batterio, se si dimentica di duplicare la pompa d'afflusso, ad esempio. La sofferenza si nota nell'aumento del tempo di replicazione, da 20 minuti a 35 minuti circa. I batteri vanno in sofferenza pur di rimanere in vita. La resistenza crociata bilaterale si ha nel momento in cui un batterio diventa resistente a un antibiotico, compromettendo l'intera classe. Per completa si intende che il batterio che non è venuto a contatto con l'antibiotico raggiunge un valore di resistenza MIC uguale a quella del batterio che è venuto a contatto con l'antibiotico. Ad esempio, se io introduco resistenza tramite claritromicina, mi accorgo che la resistenza sia anche nei confronti di azitromicina e viceversa. Se sono stati dati in prima battuta antibiotici che determinano resistenza completa crociata bilaterale, non è opportuno dare in seconda battuta antibiotici appartenenti alla stessa classe. Isolo da un paziente uno stafilococco. Questo stafilococco ha una MIC iniziale di 0,06 mg per litro per claritromicina. Simulo in laboratorio una terapia e giorno dopo giorno vado a fare la MIC. Potrei trovare lì 0,12 mg litro e così via. Giorno dopo giorno potremmo avere un salto di 2-3 concentrazioni. La fosfomicina è il più veloce induttore di resistenze. Mi aspetto che dopo alcuni passaggi la MIC finale sia ad esempio 128. Questa valutazione la posso fare sia per la claritromicina che per azitromicina, accorgendomi eventualmente che azitromicina ha determinato MIC più alti di claritromicina. Resistenza crociata unilaterale. All'interno della stessa classe di antibiotici, un antibiotico può indurre resistenza, ma il batterio mantiene sensibilità verso altri antibiotici di questa classe. All'interno della stessa classe di antibiotici, un antibiotico può indurre resistenza, ma il batterio mantiene sensibilità verso altri antibiotici di quella classe. È il caso dei chinoloni di prima e seconda generazione e dei fluorochinoloni. Questo avviene perché il meccanismo d'azione dei chinoloni di prima e di seconda generazione agiscono sulla DNA girasi, mentre i fluorochinoloni agiscono sia sulla DNA girasi che sulla TOP isomerasi. Un batterio che diventa resistente nei confronti dei chinoloni modifica solo il sito della DNA girasi, lasciando intatto il sito della TOP isomerasi, ancora sensibile al fluorochinolone. Se induco resistenza tramite fluorochinoloni, invece, modifico entrambi i bersagli, si ha quindi una resistenza verso i chinoloni. La resistenza viene data solo dai fluorochinoloni ai chinoloni, ma non viceversa, quindi si spiega perché è unilaterale. Quindi non è opportuno somministrare il fluorochinolone in prima battuta, ma il chinolone. I batteri ogni 20 minuti duplicano il loro numero. Se aspetto 10 ore, accade che il numero di cellule batteriche cresce in maniera esponenziale e supera il miliardo di cellule batteriche. Dopo mesi e anni di tumultuosa replicazione, una cellula può casualmente nascere mutata rispetto alle precedenti. Essa può essere resistente all'antibiotico. L'antibiotico fa piazza pulita dei batteri sensibili, ma nulla riesce a fare nei confronti della cellula batterica resistente. Questa cellula batterica mutata sopravvive e prende possesso dell'intero spazio precedentemente occupato dalle altre cellule uccise dall'antibiotico. La cellula mutata è in realtà un po' più lenta nel processo replicativo. È possibile che casualmente avvenga una retromutazione e si venga a formare una cellula sensibile. Se ci si ostina a prescrivere quell'antibiotico che ha devastato i sensibili, essa muore. Se invece metto un po' a riposo la classe di antibiotico che ha determinato la resistenza, il batterio retromutato sensibile, che è più attivo, piano piano riprenderà il sopravvento. Lo studio di Monza, infatti, ha dimostrato che quando tutti i pediatri hanno modificato l'abitudine prescrittiva, la resistenza nei confronti dei macrolidi è calata notevolmente. Nei confronti dell'Escherichia coli è tornato a essere efficacissimo, è la nitrofurantoina. La nitrofurantoina. I ceppi di stafilococco hanno sviluppato alta resistenza nei confronti della gentamicina. È tornato invece ad essere attivo l'acido fusidico, che agisce sulla sintesi delle proteine a livello extraribosomiale. Cause dell'insorgenza delle resistenze batteriche. Uso eccessivo di antibiotici da parte dei medici. Scorretto utilizzo di antibiotici da parte dei pazienti. Sospensione precoce, saltare dosi, autoprescrizione. Il farmacista non può dispensare antibiotici senza prescrizione medica. Uso enorme di antibiotici in campo zootecnico. Sono definiti fattori di crescita animale. Strategie di controllo delle resistenze. Restrizione. Dare antibiotici solo se necessario, senza lasciarsi condizionare dal volere del paziente. Ci sono casi in cui l'infezione è sicuramente virale, l'antibiotico non va prescritto, come nella rinite, raffreddore. In alcune patologie ad alta percentuale virale, come la laringite, è opportuno non prescrivere antibiotici. Ci sono infezioni molto probabilmente batteriche, è corretto somministrare antibiotici. Ci sono infezioni in cui è presente il dubbio di eziologia virale o batterica. In questi casi, essendo prioritaria la salute del paziente, l'antibiotico va somministrato. Questa percentuale di pazienti di dubbia eziologia aumenta in funzione dell'impreparazione del medico. Rotazione. Gli antibiotici in odontoiatria vengono utilizzati in terapia ma anche in profilassi. Per terapia antibiotica si intende che il paziente ha un'infezione in atto e l'antibiotico ha lo scopo di uccidere i patogeni per eradicare il patogeno stesso. Quando si fa profilassi, il paziente non ha nessuna infezione e serve per impedire al batterio di colonizzare e replicarsi, determinando successiva infezione. Viene fatta in tutte le discipline chirurgiche. Primo esempio di profilassi sbagliata. Decido di lassare con antibiotico il mio paziente iniziando la somministrazione molto prima rispetto al giorno dell'intervento. Anche iniziare la sera prima è sbagliato, vista la farmacocinetica degli antibiotici. La mattina successiva ne troveremo ben poco. Secondo esempio di profilassi. Decido di fare un intervento chirurgico e faccio iniziare la profilassi qualche ora dopo l'intervento. Mentre opero nel cavo orale, consente ai batteri di entrare nel torrente circolatorio e di antibiotico non ce n'è. Profilassi corretta. Devo far assumere al paziente l'antibiotico in modo tale che la concentrazione sia circa massima nel momento dell'intervento. Dal punto di vista medico-legale, È sufficiente una somministrazione unica di amoxicillina senza fare ulteriori somministrazioni. È comunque opportuno continuare per altre 24-48 ore l'antibiotico dopo l'intervento. È opportuno fare la profilassi. È opportuno fare della profilassi l'uso dell'ombrello. Non deve essere aperto se non piove, ma neanche dopo il temporale. Devo aprirlo quando stanno arrivando le prime gocce.